per farlo ci vuole un bel pastel de nata, che lui è appassionato di questo dolce.
Signor Genta, ma come non digerisce l'aglio? Un omone come lei, duro e puro, motociclista, e non digerisce l'aglio? Ma dai!
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Era una partita trappola perché il Monza si deve salvare e nel girone di ritorno tutte le partite sono difficili. Hanno recepito, hanno capito il momento che era troppo importante per prendere questi tre punti, ci siamo riusciti. Questi ragazzi stanno riconquistando i tifosi. I tifosi vengono allo stadio con la consapevolezza che vedranno una squadra che lotta. Poi il risultato è figlio di molti imprevisti, di molte situazioni, ti può andare bene, ti può andare male, ma quello che chiedo ai ragazzi è la prestazione. Tu me la devi dare.
Il modello di riferimento sarà leggermente modificato. La filosofia della proprietà è quella di ritornare a fare investimenti su profili giovani che possono dare un apporto di qualità, contrariamente alle critiche che abbiamo dovuto subire in questi giorni. Mantenere la quasi totalità dell'organico all'inizio di una nuova stagione significa che il lavoro fatto è stato un lavoro positivo, significa essere tranquilli, e infatti lo siamo.
Per me è una partita equilibratissima e secondo me probabilmente il risultato di parità potrebbe essere il risultato che magari può venire fuori, perché sono due squadre che, giocando al massimo di quello che possono fare, una magari più per una consistenza fisica, l'altra magari per una certa abitudine a giocare certe partite, secondo me rischieranno di annullarsi, ecco, e quindi di far venire fuori una partita equilibrata.
Fermo tutto, non mi piace l'aglio, lo detesto e adoro Per Gem. Given to Fly forse è la mia preferita. Grazie Ferronato. Avete sentito Ranieri, avete sentito Marotta sui programmi futuri dell'Inter e Buffon ieri a pranzo con Dario Ricci, con Spalletti e con tutta la banda a casa di Spalletti. Buffon su quel che ci aspetta secondo lui di Napoli-Inter non tantissimo. Buongiorno Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno, insomma suggerisco anche Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, a proposito di Per Gem. Il passaggio è andato benissimo, benissimo, anche se io sono più per il salato, quindi tu mi porti amico ascoltatore col Portogallo, mi fai subito pensare al bacalao.
Vabbè,
anche e per il resto è martedì.
Quindi, yeah. E poi arriva anche Turini, arriva con Turini e Federica Brignone, penso un po' che è martedì.
Così,
d'amblè.
Così.
Nandorsi. Cioè, arriva anche Nandorsi, eccolo qui.
Grande, ciao ragazzi, grande, un grande piacere, grande. Ciao Pier, bene. Ciao Riccardo. Ciao, buongiorno. Buongiorno.
Sì, io avrei un paio di cattivi pensieri, posso? Cattivi pensieri che abitano tutte e due a Milano.
Ce l'abbiamo tutti.
No, vabbè, adesso. Io i miei sono calcistici, mi riferisco solo
anche
al calcio.
Miei.
Poi se vuoi diffondiamo anche cattivi pensieri di altro tipo. Però.
No, a tavola facciamo.
Okay, senti, fossi un tifoso dell'Inter, non mi sentirei molto tranquillo dopo l'esternazione di Marotta. Perché questa da parte degli americani ho già sentito: investiamo sui giovani, poi magari facciamo trading. Giovani sì, ma che costino poco, e quindi non mi sentirei tanto tranquillo. Punto primo. Se fossi Inzaghi invece vorrei andare a dormire adesso e svegliarmi domani mattina fuori dalla Coppa Italia.
Ma no. Scusami, ma hai il pensiero? Ah, sono due pensieri.
Sono i miei pensieri.
Ma guarda, per la. Per... No, beh, sì. il secondo non è cattivo, è un pensiero normale, ma guarda che anche nella testa di Baroni potrebbe esserci anche lo stesso pensiero, perché secondo me chi perde delle due, quella che perde non è passibile di giudizio, nel senso come ha giocato male, come ha fatto. Hanno l'Europa League, la Champions League, campionato quarto posto e lo scudetto l'Inter,
sì.
Quindi diciamo che la Coppa Italia, per così com'è, è una bella partita da vedere, perché San Siro, Lazio, certo. Inter è bella, tutto quanto, però in generale io non penso che stanotte nessuno dei due allenatori riesca a prendere sonno per il risultato, per l'esito finale.
No, ma sai, andando per l'Inter c'è anche l'aggravante che io non vorrei giocarmi, se fossi sempre Inzaghi e non lo sono, due derby di semifinale il 2 e il 23 aprile con il campionato della Champions in ballo.
Sì, sì, è vero, questo ci può stare, ci può essere, però insomma, secondo me non è, allora, a Roma una cosa del genere, fai un Roma-Lazio è una cosa. Inter-Milan di Coppa Italia, sì. Bastano un paio di giorni se vince il Milan, capito?
Quello capito.
Che voglio dire,
sì, è diverso. Sì, certo, condivido.
Cioè, vale più per il Milan che per l'Inter. Vabbè, vediamo il contentino, no? Per dire una battuta.
Sì.
È passata, andate a fare la semifinale di Coppa Italia.
Sì, sì, no.
Per
sì,
quanto
sì,
riguarda sì, sì. Marotta e che il trading, sono un po' sorpreso sul fatto che una squadra come l'Inter pensi a questo. Perché solitamente una squadra come l'Inter pensa a vincere, a rafforzare la squadra con giocatori importanti, poi dopo puoi anche fare due o tre investimenti,
certo.
Però la struttura deve essere quella di una squadra che vuole andare a vincere sempre tutti gli anni, no? Quindi
certo.
non so in che momento è l'Inter a livello societario, economico.
Sono arrivati gli americani, Pierluigi, condividi i miei cattivi pensieri.
Arrivati gli americani, vabbè, Vasco. No, ma allora sulla Coppa Italia, secondo me c'è una differenza tra Inter e Lazio, nel senso che l'Inter è nel centro di mille pensieri nettamente più importanti, nettamente più rilevanti, con tutto rispetto per questa Coppa,
no,
che è romantica, che è, insomma, poi a tutti fa piacere alzare, però
assolutamente.
È chiaramente la terza competizione per distacco. L'Inter è ancora in corsa in Champions League, è in un duello testa a testa in campionato, e onestamente anche l'aggiunta psicologica del peso del derby, con tutto ciò che implica, no, in termini di energie nervose che spendi, oltretutto un derby da favoriti contro il
Milan,
dove tra l'altro tu sei nettamente più avanti in classifica, però questo è un pensiero che ci può stare. Detto questo, l'Inter stasera scenderà in campo e proverà a vincere, perché questo è nella logica, ovviamente, non solo nell'etica, ma diciamo proprio nella fisiologia del calciatore che gioca a pallone e vuole vincere la partita, quindi è chiaro che farà tutto il possibile per vincere. Io credo che per la Lazio invece sia un'eventuale qualificazione sarebbe una bella
botta.
Un bel viaggio, perché cioè, poi sì, perché poi hai una semifinale comunque giocabile
col Milan,
numeri alla mano, addirittura dove sei in questo momento se guardiamo la classifica
favorito,
più avanti,
sì, sì.
E poi insomma poi una finale contro Juve Bologna, quindi insomma potrebbe essere un'opportunità. La Lazio ha seguito spesso questo percorso negli anni ed è stata molto brava in questo, e ha portato a casa trofei e si è tolta grandi soddisfazioni, quindi io credo che la Lazio, se dovessimo fare un ragionamento così razionale, poi c'è sempre invece la testa dei giocatori, l'orgoglio dei giocatori, la voglia dei giocatori, se dovessimo fare un ragionamento diciamo strategico, la partita è più importante per la Lazio che per l'Inter. E sul discorso dell'Inter di Marotta, insomma, qui ha sorpreso anche me, certamente, insomma, bisognerà capire. Poi Marotta è anche uno molto bravo con le parole, quindi probabilmente certi scenari non sono ancora del tutto delineati. Quello che è certo è che l'Inter in questi anni ha fatto un lavoro importante e prezioso di contenimento del debito, di risanamento, senza però snaturare la componente tecnica. L'ha fatto secondo me molto bene, sinceramente.
Assolutamente.
Soprattutto considerando il punto di partenza, e penso che dovrà continuare a farlo. Poi magari in maniera un po' più rigida, un po' meno rigida, questo ce lo dirà il tempo, in qualche modo dipenderà anche dai risultati sportivi, perché poi le scelte degli investitori, è chiaro che i presidenti, diciamo, all'antica sono una cosa, i fondi internazionali magari possono sembrarci un po' più freddi, però poi alla fine ci sono sempre degli uomini che decidono, e che decidono sulla base anche di quello che è il possibile ritorno e degli entusiasmi che possono venire fuori, quindi io credo che poi l'Inter in campo può può aiutare la società anche a spendere di più, a essere ingolosita, fermo restando che chiaramente un fondo internazionale può avere delle strategie diverse rispetto, certo, a un presidente alla Moratti, certo, tanto per citare,
no, no, ma certo,
uno dei più romantici,
ma volendo anche alla Suning, no, che ancora, cioè, sì, che ha dato ancora l'imprinta a questa squadra qui, a questo ciclo, anche a questa politica aziendale, no? L'altro giorno Gianmarco Tognazzi è venuto domenica e diceva che non si riconosceva da milanista nella filosofia di una società per la quale fare calcio e fare risultati in campo sembra quasi un dettaglio, no? Perché sembra,
posso dirti una cosa, sì, che mi è venuta in mente adesso?
Dimmela,
che è,
certo,
un po' fuori, vedi, tema. Allora, vedi, ho visto le foto e l'intervista, ho letto l'intervista di Ibra su GQ.
Sì.
E noi spesso parliamo dell'anomalia del calcio, no? Come il calcio viva, come nessun'altra cosa della vita, lo sport vive di repentini e continui cambi di scenario, di... Allora, quell'intervista lì e quelle foto sono, se tu le guardi da un punto di vista strategico, una cosa assolutamente sana, che rende Ibra sempre di più un'icona internazionale, un arbitro eleganziaro. Poi si può discutere se ti può piacere il cappotto o no, sì, gli occhiali o no, però sono sicuramente una cosa che dal punto di vista, diciamo, di uno sviluppo di entertainment di un brand, e anche le cose che dice, quando lui dice ho preso i nuovi giocatori, li porto a casa mia, gli faccio conoscere tutte le persone che lavorano ogni singolo piano, sono tutte cose assolutamente perfette dal punto di vista della comunicazione. Però poi lo sport vive di dinamiche anche un po' tossiche e legate al risultato. Quindi poi ho visto un sacco di commenti e me le immaginavo a quelle foto, perché quelle foto poi arrivano e quell'intervista arriva dopo l'eliminazione in Champions League, dopo la sconfitta contro il Torino. Questo ti fa capire quanto lo sport, il calcio in maniera particolare, sia diverso dal resto della vita e quanto esistano dei piani completamente diversi. Da un lato il meraviglioso, e lo dico, lo sottolineo, lavoro di valorizzazione di un brand come il Milan a livello mondiale, che passa anche per queste cose, che passa, ma anche, certo, per delle iniziative mica, di marketing a livello mondiale.
Ma mica si dice che non si debbano fare, non è quello il discorso, questo è perfetto. Lo sport però è un'altra cosa, vive di risultati, vive di altre dinamiche, di altre logiche, Nando.
Sì, sì, vive di altre logiche, purtroppo... Devi essere giudicato per quello che stai facendo in questo momento, perché poi dopo puoi sembrare più umano, puoi sembrare tutto come ti pare, però poi dopo fai un altro mestiere e vieni giudicato per il mestiere che tu fai. E in questo momento diciamo che Ibra sta imparando con grande difficoltà, ha messo un po' da parte, sono un po' d'accordo con Pier, la sua il fatto di essere vabbè, insomma, lo sappiamo,
sì,
per cercare di essere più filosocietario, più, cioè, capito, per cercare di portare anche qualcosa di diverso.
E comunque,
però un percorso lungo, perché tanti ex giocatori hanno provato a fare questo.
No, lo so, Nando, nessuno ha imparato, no?
Esatto.
Alcuni ce l'hanno
fatta, molto difficile, no? All'inizio.
No, è molto difficile all'inizio, ma può essere difficile pure dopo, perché puoi non essere tagliato.
Ah, beh, certo.
Anche se è stato un grande giocatore.
Ci sono tanti esempi, è inutile far nomi, però ci sono tanti esempi di giocatori che hanno provato a fare questa strada, nonostante siano stati grandissimi giocatori, però non ci sono riusciti, o a fare gli allenatori, o a fare i dirigenti, perché poi devi avere una stoffa diversa, devi avere anche un po' di pelo sullo stomaco,
certo,
devi vivere di rapporti, devi fare un sacco di cose che delle volte tu non hai, ma che però hai avuto in campo. Quindi vuol dire che la vita di campo è sicuramente differente dalla vita che poi fai fuori.
Certo, mi limito a notare che le due squadre più aggressive sul mercato sono diventate due cubi di Rubik, perché io, né del Milan, l'abbiamo detto molte volte, ma pure della Fiorentina, perché anche lì circolano mille voci, Pier, che vanno in tutte le possibili direzioni. Sono due squadre che hanno cambiato tantissimo, forse hanno cambiato anche un po' a vanvera, e sono due squadre che a oggi magari hanno anche giocatori di livello, magari hanno anche fatto delle buone prese, ma non funzionali a quello che c'era.
Beh, si è mossa molto anche la Juve, che almeno dal punto di vista del campionato sta avendo un beneficio dai nuovi. Sì. Guarda, è un campionato bellissimo. Ci sono dei campionati che sono scritti, gli ultimi due per esempio, dominati rispettivamente da Napoli e Inter, erano due campionati chiusi a febbraio, e forse questo ha anche aiutato il calcio italiano a essere competitivo in Europa. Manca la controprova, però onestamente, se pensiamo a due anni fa, col Napoli che vince il campionato praticamente a gennaio, e tre italiane che vanno avanti, l'Inter che arriva in finale, probabilmente questo aiuta. Tra questo invece è un campionato
tra italiani in finale.
Sì, questo è un campionato, questo è un campionato clamorosamente contendibile, divertentissimo, appunto, se il famoso spettatore neutrale si diverte. Tu pensa alla Roma, la Roma ha fatto 7 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 10 giornate. Se tu proietti questa cosa qui all'intera stagione, cioè se avesse fatto così per tutto l'anno sarebbe in fuga.
Sì, fuga per la vittoria. No, no, certo. La Roma
sarebbe più 6 dall'Inter, più 5 più 6 dall'Inter se avesse avuto il corso delle ultime 10 giornate.
Beh, ovviamente 2025, non l'ho avuto.
La Juve ha recuperato 9 punti al Napoli nelle ultime 4 giornate, quindi è chiaro che tutto questo meraviglioso casino che stiamo vivendo, che è divertentissimo dal punto di vista ovviamente dell'incertezza del risultato, condizioni. Però insomma, il mio ragionamento su Ibra era veramente generale, perché insomma, qui cerchiamo di fare ogni tanto, poi non sempre ci riusciamo, anzi quasi mai, cerchiamo di volare un po' alto, no? di andare oltre quella che è l'aspetto prettamente di cronaca delle partite, dei risultati. Lo sport è una roba diversa da tutto il resto, quindi da un lato è ovvio che una società debba guardare agli investitori, debba guardare al proprio brand a livello internazionale, dall'altro poi c'è questa cosa maledetta che è il risultato della partita.
Sport,
sempre ragazzi. Fare il presidente della squadra di calcio è la cosa più bella, a parte i 90 minuti della partita. Sì. E poi quella cosa lì rischia di condizionare in negativo o in positivo completamente tutto.
Beh, ma è l'essenza. Quindi... di tutto, se no parleremo di altre cose, parleremo di cinema, di teatro. Insomma, il risultato è la chiave di tutto, è la porta di tutto. Cioè, non è, grazie a Dio
la
esiste.
Cosa bella è quella.
Bravo Nando, la cosa bella è quella.
La cosa bella è quella.
Insomma, quello, se tu puoi fare tutti i film che vuoi, no? Puoi fare tutti i film.
Le chiacchiere stanno a zero, come è finita? 1-0. Vabbè, parliamone, però è vinto.
No, ma senti, ma volevo chiedertelo da un po': ma l'ansia di far giocare i portieri coi piedi sta producendo mostri come quelli di Torino e di Como?
Mi incatenerò per poter cercare di eliminare questo tipo di situazione. Guarda. Hanno preso i portieri per i centrocampisti, ma non è così. E comunque i due errori di domenica, secondo me, sono a tutti e due attribuiti dai portieri.
Ah, anche quello di Como? Anche quello di Como.
Certo, Meret non può stare fuori dalla porta. Il portiere, per definizione, deve avere le spalle in mezzo alla porta. Per definizione, cioè, se no, che portiere sei? Il portiere deve difendere. Invece lui già stava fuori pensando che Rahman gli desse la palla fuori dai pali. Sì, è vero, quello ha sbagliato, ma te non puoi, secondo me, non puoi stare in posizione fuori dai pali 5-6 metri fuori dai pali, perché può succedere di tutto. E quindi secondo me lì è un errore di valutazione. Ma quello di Magnan pure, sì, anche quello di Magnan ha calciato sta palla proprio così, alla, come si dice a Roma, alla Carlona.
Sì.
Ha preso il povero Ciao che stava soltanto difendendo un'uscita. E quindi succedono queste cose.
No, ma
queste cose qua, scusa, faccio l'ultimo. Cioè, non esistevano in Serie A. Esistevano, se ricordi, abbiamo preso un gol da terza categoria, il portiere. Adesso invece succedono in Serie A, succedono in Premier League, succedono in Bundesliga, succedono nella Liga, succedono tutte le settimane e sono errori veramente pacchiani, sono brutti. Sono brutti.
Ma l'evoluzione del calcio.
No, non è l'evoluzione, è un'involuzione.
No, ma io sono d'accordo con te, ma a me lo dici.
No, però aspetta. Due cose. Allora, la principale modifica in un mondo complessivamente conservatore come quello del calcio, la principale modifica al regolamento del calcio degli ultimi anni è stato il retropassaggio col portiere che non può
prendere. Bravo, quello era giusto, quello è giustissimo.
È il primo elemento. E poi sul discorso della costruzione dal basso, il tema, ragazzi, è apertissimo. Però se lo fanno tutti, non è che sono tutti scemi. Cioè, secondo me il concetto vero è: tu hai il portiere che è di fatto un giocatore in più. È un giocatore in più e tu cominci a giocare con il portiere. E se riesci a bucare la prima linea di pressing, questa cosa ti può dare vantaggi. Poi è chiaro che quando ci sono degli errori, vabbè, quello di Rachmani Meret è ovviamente una cosa completamente, una fattispecie completamente diversa, ma anche quello di Maignan. Però io dico in generale, quando vediamo tutti quei passaggi verso i portieri che ormai sono abituati addirittura ad aspettare l'ultimo momento che gli arriva l'attaccante addosso prima di dar via il pallone per guadagnare un tempo di gioco. Quella roba lì, ragazzi, è un prezzo. Ripeto, se lo fanno tutti.
È pericolosa per i giocatori di movimento, pensa, certo, per i portieri.
Sì. No, ma è chiaro che è pericolosa. E io non è che non mi sfugge l'elemento, perché poi quando c'è l'errore sei senza rete, sei senza protezione, o meglio, non sei senza rete, cioè sei con la rete per gli altri, perché se sbagli lì prendi gol. Però è vero pure che quel tipo di situazione, se tu riesci a farla bene, tante volte viene fatta bene, ti porta poi a guadagnare spazio, ad avere un uomo in più.
Certo.
In
fase, no, ma sai, ma va bene.
Bucando la prima linea di pressing, ti trovi in delle situazioni interessanti.
Sì, però vedo cui... delle estremizzazioni di questi, di queste cose. Guarda, cioè, vedo delle robe estreme.
Non perché... Ma anch'io non è che perché siccome ho 60 e passa anni, sono antico e non mi sono modernizzato, assolutamente no. Potrei fare l'allenatore benissimo anche adesso, perché so benissimo quali sono i tipi di allenamenti e tutto quanto. Quindi io sono aggiornato ugualmente. Io dico che la forzatura, l'estremizzazione, secondo me è sbagliato. Quando Pier dice, lo fanno tutti, no, è come se tutti si vestissero allo stesso modo, e non è così. Qualcuno si può vestire in un modo e qualcuno si può vestire in un altro, perché il tuo corpo è attagliato per determinati vestiti. Quindi non tutti quanti. Io vedo anche le partite di Serie C e vedo delle volte la costruzione dal basso nelle partite di Serie C, che con tutto il rispetto c'è una qualità tecnica differente, ci sono dei campi differenti, c'è qualcosa di... eppure lo fanno tutti e non è giusto.
No, ma guarda Nando, io arrivo a dirti, per quello che ti dico, che le estremizzazioni in qualche modo sono sbagliate, perché per dirti, a me, secondo me una grande risorsa del Milan di Pioli che vinceva lo scudetto era la bravura di Maignan nel pescare Maignan, gli attaccanti, esatto, col lancio lungo, ma non con il passaggio laterale.
Però il lancio lungo, sì. Il lancio lungo funziona se tu lo fai dopo 8 volte che hai fatto la costruzione dal basso. Cioè,
però insomma, Pier, io ti dico una cosa, io domenica ho fatto Empoli-Atalanta, Gasperini non fa un'azione, sì, dal basso.
Vero, vero.
Ma io, ci sarà una motivazione. Non fa una carne secchi, calcia sempre la palla lunga, se la vanno a giocare lì, e se la vanno a giocare lì, capito? Cioè difficilmente. Quindi anche quello, perché? Perché Gasperini ha un modo di giocare differente sicuramente, vabbè, comunque.
No, sì, ma a proposito di Atalanta, al di là delle discussioni tecnico-filosofiche, sai cosa pensavo ieri, Piera? Guardavo l'Atalanta e mi veniva in mente Last Dance, hai presente, no?
Sì.
Ecco, quella stagione Chicago Bulls, il libro, il film, tutte quelle robe lì.
Film, la serie, sì,
la serie, tutte quelle cose lì. Ecco, potrebbe essere una specie di Last Dance. Io pensavo alle parole di Gasperini, guardavo l'Atalanta, hai visto mai che questi hanno detto, dai, facciamo l'ultimo ballo, sopportiamoci fino alla fine e proviamoci.
Ma io con una provocazione già te l'ho detto, per me la cosa peggiore che è successa all'Atalanta a febbraio è stato il pareggio col Cagliari, con tutto rispetto per il Cagliari, il modo con cui ha affrontato in maniera completamente svuotata quella partita, al netto dei meriti del Cagliari che sono indiscutibili e ha meritato il pareggio, però 7 cambi di formazione rispetto al Bruges, quella partita lì secondo me toglie 2 punti che alla fine potrebbero pesare tanto. Sai, l'Atalanta è una meraviglia ed è una squadra però che spesso ha degli sbalzi d'umore, come direbbe il maestro Battiato. Se fai 2-3 mesi, i prossimi 2-3 mesi, come ha fatto gli ultimi 2-3 mesi della stagione scorsa, può seriamente vincere il campionato, perché se chiude in quel modo, con quel vigore fisico, oltretutto adesso con la possibilità di fare una partita a settimana, è veramente un'avversaria,
certo,
complicatissima. Poi è chiaro che adesso c'è questa partita col Venezia, poi il calendario diventa
complicato,
è stato piuttosto morbido, diventa piuttosto complicato. Però alla fine, se andiamo a vedere i calendari, sì, il Napoli secondo me ha un finale abbastanza morbido, però insomma siamo a metà del girone di ritorno, a meno,
sì,
di metà,
guarda che se
ritorno,
sei l'Atalanta, no, l'Atalanta quella vera, non, esatto, i calendari sono relativi, l'Atalanta quella vera è quella che è andata anche a vincere di goleada a Napoli, cioè non è una squadra che si spaventa col nome dell'avversario, l'importante è che sia l'Atalanta quella vera, Nando, perché a me sembra che qualcosa dentro a lì si sia rotto, ma il che è anche fisiologico, no? E quindi questo è il concetto della Last Dance.
Sì, però sai che c'è? Cioè, quando un allenatore sta 9 anni dentro una società, e sono tanti, poi diventa parte integrante di un ambiente, di una società, di tutto quanto, e quindi dopo un po' c'è bisogno di nuovi stimoli. Però la professionalità di Lookman e anche di Gasperini,
sì,
ha fatto sì che Gasperini facesse giocare Lookman,
sì,
perché un allenatore che fa le formazioni per perdere le partite non l'ho mai visto, e si è pentito secondo me del fatto che ha fatto entrare Lookman nel secondo tempo col Brucia, perché se entra il primo secondo me un gol almeno lo fa, quindi la partita rimane aperta, e Lookman che ha dimostrato di essere giocatore forte, bravo, perché gli dice adesso ti faccio vedere io che so fare,
No, ma poi
tutte e due. No, ma perché è così? Perché
ma è così, viene ma
la
Nando,
professionalità
ma,
dei giocatori. Dei
ma bravissimo, dei, ma se si tu hai fatto professionista per mille anni, se fai lo sportivo professionista non è mica necessario dentro uno spogliatoio andare tutti d'accordo e essere tutti amici.
Bravo, bravo.
Cioè,
bravo,
ti puoi anche non parlare, non questo... guardare in faccia, però vai, l'importante bravo, sono, sì, sono altre cose.
Ma che ce
può
ne
essere
mille
anche,
di gatti,
ma mille, ma un milione. E l'importante è che quando vai lì sono tutti, hanno tutti lo stesso punto di arrivo, lo stesso obiettivo negli occhi. Grazie ragazzi, bellissimo. Ciao Nando,
ciao
Pier.
Ciao, buona giornata.
Allora, Deborah Rosciani, la borsa, Leo Turrini con Federica Brignone.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Beato te.
Non vedo ancora l'Inter al top delle sue possibilità da un po' di partite, per cui siccome ha quel livello altissimo di potenzialità, penso lo possa riesprimere da un momento all'altro. Il Napoli secondo me ha fatto delle partite straordinarie, al di là di qualche spezzone dove non è riuscita a portare a casa, però il Napoli è riconoscibilissimo da un punto di vista di modo di stare in campo e gli ho visto una forza eccezionale. Continuo a ripetere che quello è stato Conte a trasferirgliela, sarà tutta godibile questa partita.
Buongiorno Turrini.
Maestro Genta, io sto in coda sulla Piero Cormano.
Sta andando a credere Spalletti.
Spalletti, io pensavo che quello che ci ha fatto sentire fosse Geppetto.
No,
Spalletti.
No, è il CT che ha invitato a pranzo a casa sua, la stampa che conta, c'era anche Dario Ricci, guardi un po', infatti è lui che ha...
Ah, beh, allora si sono riconciliati Dario Ricci e Spalletti. Che bella cosa, sono contento. Ma lei mi domandi come mai sono in coda sulla
mai è in coda? Che ci fa in coda?
Ma non perché siamo tutti pronti per lo scudetto della Juventus, è che domani, quello che ho detto mantengo, domani in Bahrain finalmente si accendono i motori di tutte le nuove macchine di Formula 1. E mi chieda un'altra cosa, maestro Genta. Cosa c'era scritto sulla maglietta che Lewis Hamilton ha sfoggiato stamattina nei box in mezzo al deserto?
Lo dica lei, perché io non sono preparato sulla maglietta di Hamilton.
Allora, peccato, perché io gliel'avevo fatta avere, ma lei evidentemente è del club Escape from the News, fuga dalla notizia.
Chiaro.
Hamilton si è presentata ai box con una maglietta sulla quale c'erano quattro lettere. MILF, M, Imola, Livorno, Firenze.
Sì.
Che essendo lei un erotomane,
certo,
sa benissimo che cosa significa,
sì,
no?
Sì.
Nello slang anglosassone.
Mm.
Ma sotto le quattro lettere,
sì,
il grande Lewis ha scritto tra parentesi: Man, I love Ferrari.
Oh mamma mia, che sdolcinato.
Una ruffianata pazzesca.
Sembra Spalletti che invita a pranzo a casa sua la stampa italiana, capito?
No, in parte Ricci. C'è Leclerc che è fuori d'ogni grazia di Dio. È lì che sta tentando di capire con quale maglietta può rispondere a questo colpo basso mediatico del suo nuovo compagno. Potrebbe, guardi, indossare la maglietta della quale io le ho già parlato, che è quella di Peppone, no? E di Guareschi, no?
Sì.
Con la faccina di Hamilton e scritto sotto Cat veglia un canker.
Sì, sì, me la ricordo.
Non viene dall'inglese.
Non viene dall'inglese.
Se vuole possiamo, possiamo tradurre, capito?
Mi sembra che sia inutile la traduzione. No, ma siamo, sembra di essere all'asilo Mariuccia, posso dire.
Man, I love Ferrari. Sì, guardi che qui stiamo veramente oltre. Ci sono sceneggiatori hollywoodiani che scrivono i testi di Lewis Hamilton. Il problema è che domattina si accendono i motori, capito?
Ma quindi la coda, lei mi dice, è lì per contemplare la maglietta di Hamilton, tutti rapiti uno in fila all'altro?
Ma anche per capire da domani mattina fino a venerdì qual è il vero stato di forma, chiamiamolo così, delle scuderie, capito?
Sì,
perché ieri abbiamo visto la Mercedes nuova.
Ehi.
È già una macchina che fa storia perché è la prima senza Lewis Hamilton dopo 12 anni ed è anche la prima del nostro ragazzo di Bologna,
il nostro ragazzo
Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, ha capito? Anche Kimi Antonelli è arrivato ai box della Mercedes con una maglietta, l'ha fatta vedere a George Russell e sulla maglietta c'era scritto "Cat veglia un canker", capito? E poi oggi è stata anche presentata la nuova Red Bull.
Sì, la prima senza il genio.
L'arma segreta dei bibitari orfani del genio. E Verstappen è andato al box dell'Aston Martin a vedere se c'era Adrian Newey.
Con la
e anche
maglietta.
Verstappen
aveva la maglietta.
Era maglietta.
Che
la cosa canker. C'era scritto sulla
che
maglietta.
Che un canker.
Lo dico. Cat un canker.
No, ma io mi domando, adesso tra poco mi fermo per il traffico perché aspettiamo un ospite illustrissima, ma mi domando come lei sopravviverà ai prossimi tre giorni di test in Bahrain e poi c'è Napoli-Inter, come fa? Lei come fa? Sono un po' preoccupato.
Guardi, io ho già messo tutto perso, tutto io perso. Mi ricordo una famosa canzone di George Harrison quando i Beatles si sciolsero, che si intitolava "Tutte le cose belle debbono finire". Allora l'illusione della Ferrari penso verrà spazzata via dal punto del
così.
Deserto in Bahrain. Sì, sì,
prima di cominciare,
perché scopriremo lì che viene un canker che gli altri vanno più forte. È l'Inter al Vesuvio, sì, vabbè, lasciamo stare. Via.
Lasciamo stare.
È la storia già scritta, maestro. Gente.
Vabbè, se lei mi dice così, se la sento così giù, io allora lancio il traffico e poi salutiamo una regina.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
C'è la Tigre al cancelletto di partenza. Il giorno della fede!
E guarda cosa fa, miglior tempo di fede.
28 anni dopo, Deborah Compagnoni, Federica Brignone riporta l'Italia sul trono, iridato dello slalom gigante. Esulta anche mamma Nina, è stata fantastica. E sfida tra Federica Brignone e Sofia Goggia, lunga di linea, ma va nettamente al comando. 1:18.
Miglior tempo di marcia
anche oggi.
Voglio combattere comunque per tutto quello che, cioè, io voglio provare a fare il mio miglior sci e devo continuare così, è l'unico modo per ottenere qualcosa di grande.
Turini, lei mi rimprovera sempre perché io sono uno dei sentimenti un po' anacquati, no? Però c'è una cosa che mi emoziona molto. Mi emoziona molto quando vedo un atleta che passa dalla cronaca al racconto e dal racconto poi diventa un'icona. Questo mi emoziona, se poi è italiano questo atleta è meglio. Buongiorno Federica Brignone.
Buongiorno. Ciao.
Siamo molto lieti che tu sia con me e con Leo Turrini, cui per
ovviamente per dovere di anzianità, la prima considerazione.
Dica. No, io voglio dire una cosa subito, caro Genta, mentre dica. Saluto Federica. Lei come sempre è lontano dalla notizia, perché noi stiamo parlando con la persona che dovrà sventolare il tricolore alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026. Io lo dico qui ora in diretta in coda dall'Apero Cormano: se non fa portare la bandiera a Federica tra meno di un anno a San Siro, io mi offendo. Aggiungo che lei è anche milanista, è anche milanista Federica, e quindi insomma San Siro,
e non so se è un pregio o un difetto,
è il suo habitat naturale. Ma se non la porta lei la bandiera, ma chi la deve portare? Ma scusa, lanciamo subito una campagna,
subito la campagna, no. Federica
prima fatemi finire la stagione, prima fatemi finire la stagione, poi ne riparleremo, ne riparleremo più avanti, direi. Però ovviamente sarebbe una bella cosa.
Sarebbe una splendida cosa, un atto doveroso, e io mi faccio il segretario del partito fondato adesso da Leo Turrini. No, ma ti devo ringraziare, perché il 6 febbraio, così come la scorsa settimana a Sestriere, eravamo qui a quest'ora e ti abbiamo da questo studio, facendo sentire la tua discesa in diretta, abbiamo provato a spingerti ed è stato bellissimo, quindi grazie.
Grazie mille a voi.
Senti, ma cosa c'è stata dentro quella discesa di Salbach e poi anche a quella del Sestriere, che mi sembra siano abbastanza gemelle, no? Quelle seconde manche.
Più o meno. Poi il bello del nostro sport è che ogni volta è diverso e ogni manche è una storia a sé, e devi essere bravo veramente a lasciare andare quello che è stato anche solo la prima manche, fino a quel momento, anche se sei due giorni di fila sulla stessa pista. Le due gare del Sestriere sono state comunque diverse tra loro e molto diverse, le condizioni sono cambiate da un giorno all'altro. In questo sport non farai praticamente mai una curva uguale all'altra, certo. Per cui bisogna molto essere molto bravi ad adattarsi e soprattutto ad essere nel qui ed ora, quello è la cosa più importante, e soprattutto a concentrarsi veramente su quello che bisogna fare e riuscire un pochettino a lasciare tutto il resto fuori, perché comunque per me Sestriere è stata una tappa importantissima in Italia, doppio gigante e al quale tenevo veramente tanto, però è anche difficile arrivare in casa da favorita, sì. E riuscire a fare risultati è qualcosa di che mi ha sempre messo molta pressione, stress, e a volte non mi permetteva di riuscire ad esprimere il mio miglior sci. Invece sto giro ce l'ho fatta, quest'anno è quello che sto facendo e per me è una soddisfazione enorme, veramente.
Sì, ma per tutti gli italiani io credo, anzi ne sono certo, quel qui ed ora detto così sembra una roba facilissima, in realtà è la cosa più difficile del mondo, Leo. Tu hai raccontato...
È la cosa più difficile del mondo.
No, ma è la cosa più difficile del mondo ed è una cosa che rende gli sportivi di questo livello diversi da noi comuni mortali, Turrini.
Ma io devo dire tre cose. La prima, che confermo la nascita di questo movimento 3F, Flag for Federica, cioè la Brignone deve portare la bandiera alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Non accetto discussioni, non voglio sentir parlare di altre candidature.
Vabbè, Malagò è praticamente tuo fratello, ci metti in atto.
Ma Malagò però adesso lo cacciano, decade, e quindi vabbè, la Santanchè rimane, Malagò no, e quindi vedremo chi verrà. No, la seconda cosa è questa: io sono molto legato a Federica, non solo per le sue campagne contro l'inquinamento, la plastica in acqua, eccetera, la sua sensibilità per temi che vanno al di là dello sport, ma perché la sua mamma Ninna Aquario è una nostra collega molto più brava di me, di lei, caro Roger.
Sì.
Ed era incinta quando ero incinto anch'io, cioè aspettavo la nascita della mia primogenita, che ha l'età di Federica, no? E parlavamo con Ninna del futuro, le nostre bambine, quello che avrebbero fatto nella vita, eccetera. Io non avevo alcuna certezza, invece Ninna Aquario mi disse: mia figlia vincerà la Coppa del Mondo di sci alpino e porterà la bandiera alla cerimonia inaugurale.
Non è vero, questo non lo sapevi. Perché
mia mamma aveva previsto tutto quando tu eri ancora la pancia, capisci?
No, no, non è vero. Mia mamma intanto mi ha insegnato cosa fosse l'energia e lo sport già prima che io nascessi, perché ne ha fatti di tutti i colori. E poi, però, no, a parte quello, io devo ringraziare sia lei che mio papà, perché per me, mio fratello, lo sport è sempre stato all'ordine del giorno e un divertimento, cioè non è mai stato un obbligo o non è mai stato un qualcosa che dovevamo fare o dove dovevamo riuscire. Cioè i nostri genitori ci hanno sempre lasciato moltissima libertà di decidere che cosa volevamo fare della nostra vita, quindi quello è stato fondamentale, perché io comunque sono una molto che segue le regole eccetera, ma sono anche una che se mi si impone qualcosa faccio la ribelle, faccio tutto il contrario, per cui assolutamente avevo bisogno di libertà, cioè doveva essere una mia scelta.
Ma infatti
questa è una mia scelta, sono sulla mia strada, ma se qualcuno mi impone di far qualcosa rischio di fare tutto il contrario.
No, ma questa è la base di tutto, non del fatto che tu sia diventata una superstar, ma è la base di una cosa che a me piace moltissimo, che è il tuo modo vagamente disincantato, che è questo, di vivere quel ruolo di superstar, perché tale sei nello sci, nello sport, non solo italiano. E questa è la cosa che a me piace di più di Federica Brignone, oltre a come scia naturalmente, Leo.
No, a me ce n'è un'altra che piace moltissimo, che dopo la doppietta del Sestriere ha raccontato che si è caricata leggendo la biografia del mio idolo Kimi Raikkonen, tra l'altro curata da me, e quindi vorrei rivendicare una fetta di merito, questo 1-2 al Sestriere. Voi pensate che sia...
Lei è uno svergognato, Turrini, no, è veramente uno svergognato.
Federica, di suo fratello... Ecco, ma in realtà sono state le mie righe che hanno ispirato questa campionessa meravigliosa, e ricordatevi 3F, Flag for Federica, adesso la lanceremo anche sui social, perché veramente.
Ma ti rendi conto della faccia tosta che ha questo qua, Fede? Perché cioè, questo qui rivendica per il libro che forse tu stai leggendo, rivendica rivendica una parte del tuo successo, ma ti rendi conto che... Di con chi ho a che fare, con chi abbiamo a che fare?
Beh, l'importante è aver vinto, no? Alla fine il risultato conta. No, a parte gli scherzi, ce l'ho qua sul comodino, lo sto leggendo. Ieri ho viaggiato tutto il giorno, sono arrivata in Norvegia e niente, io ho iniziato a leggerlo perché lo leggeva mio fratello 2 settimane fa, e poi gli ho detto: quando lo finisci passamelo, eh? E allora poi la settimana che mi sono ammalata lì dopo i mondiali e sono stata a casa, oltre a farmi un'indigestione, no scherzo, non un'indigestione ma un'indigestione di mondiali di biathlon, perché sono un'appassionata,
sì.
E quindi mi sono guardata tutte le gare e non avevo molto da fare, perché essendo con la febbre 6 giorni, voglio dire, le attività erano ridotte, non quelle sportive che piace fare a me, però a me piace anche leggere, e ho finito il libro che stavo leggendo prima e ho iniziato quello di Raikkonen, che è molto interessante, mi piace leggere biografie di sportivi.
Ti toccherà leggere anche qualcosa di Hamilton o no?
Ma leggerò, ma per curiosità sì, però voglio valutare, cioè adesso magari leggo il suo, poi passo a un altro sport,
certo,
dipende, no? Non ho visto se ci sono dei libri su Hamilton, sinceramente.
Non so, bisogna chiedere a Turini se ne ha già scritti, ma
no,
non credo.
No, volevo però aggiungere una cosa, no, so che Federica è anche appassionatissima di Formula 1, e siccome ho parlato con Stefano Domenicali, che è il grande capo del business del circo a quattro ruote, la aspettiamo nel Gran Premio che lei vorrà.
Io seguo.
Magari verrà con la Coppa del Mondo, perché un'altra cosa voglio dire, a me è dispiaciuto molto 5 anni fa, ci fu la immane tragedia del Covid, che per quella coincidenza non sia stato possibile dare a Federica il risalto che meritava un'impresenza precedente, perché mai una sciatrice italiana nello sci alpino almeno aveva vinto la sfera di cristallo, e quindi sarà bellissimo quando, senza nuove pandemie, fra poco più di un mese potremo finalmente festeggiare questa impresa. Poi ci devi dire, Federica, se sei per Hamilton o per Leclerc, perché ormai qui non si vive più. Tu sei
e voi per chi siete? Perché no, vorrei saperlo prima.
Io,
no, io, sono per, io sono per Carletto.
Anch'io.
Il mio figlioccio.
Io Leclerc, anch'io.
Allora, cioè,
mi piace molto.
E allora il baronetto cade in minoranza nonostante la maglietta che dicevi tu, Turini. No, ti consiglio io una lettura. Leggi il libro di Bird and Magic, di Larry Bird e Magic Johnson, che hanno dato vita a questa iconica rivalità negli anni '80. E leggilo anche perché io ho l'idea che. Sono dell'idea che le grandi rivalità, e questo riguarda anche te, aiutino a migliorare e a spingerti dove magari senza quel rivale lì non saresti arrivata.
Uh-huh.
Che dici?
Può essere.
Non ti riguarda?
Può essere, non vale per non, te? Non ne ho idea, non avrò mai la riprova perché purtroppo è andata così. Io so che ho sempre sognato di fare la scettrice polivalente e so anche che in Italia, diciamo, anche grazie alla mia testardaggine di voler fare comunque più discipline, si è portato a portare altre atlete a provare a fare tante discipline e a un programma che funzionasse un po' di più per chi in effetti può fare sia la velocità che un po' di gigante e un po' di discipline tecniche. Però per me all'inizio è stata difficile perché c'erano le due squadre, saltavi un po' di qua, un po' di là, è stato complicato. Poi ho dovuto lottare, ho lottato, sono contenta di esserci arrivata, sicuramente un po' più per gradi, un po' più lentamente, però alla fine i risultati sono arrivati, per cui e sono contenta di aver aperto anche la possibilità a una nazione come la nostra di poter fare un po' tutto, no? Che alla fine noi siamo molto specializzati.
Certo.
Cioè, in Italia c'è tanta gente molto specializzata, o finisci da una parte o finisci dall'altra, e ti togli, secondo me, un po' quel gusto di fare lo sciatore a tutto tondo, che è sempre stato per me il mio sogno. E cioè, lo sciatore che mi piaceva di più era quello che correva in discesa la domenica e dopo quattro sci da gigante per poi saltare su discesa slalom e si buttava giù dappertutto, si allenava molto meno, faceva più gare, però ci provava. Cioè, per me la competizione, il fatto di provare a fare qualcosa che magari dove sei un po' meno pronto, però ci provi lo stesso, allora quello per me è bello.
E questo non è bello, ma è meraviglioso. Grazie di essere nostra amica, e se un giorno passi da Milano e ci vieni a trovare, ci fai un regalo. Ti prometto che chiamerò Corrini. Grazie Fede. In bocca al lupo per quello che verrà. In bocca al lupo per quello che verrà. Turrini, io pronto a firmare il manifesto del partito che lei ha fondato oggi in questa seduta. La saluto, la ringrazio, ci sentiamo martedì. Arrivederci a Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, tutti convocati domani alle 2.